Vabbè, vi dico qualche cosa della mia esperienza della povertà. Non ho mai fatto esperienza di una povertà reale, se non no. Magari quando si andava via con gli scout si mangiava malissimo, si dormiva un po' per terra, ma insomma erano poi dei lussi, no? Per altri aspetti. E neanche ho fatto gran fatica nello studiare, così, insomma. Mi sono cuccato 9 anni di università, quindi mi era rimasto un po' sempre il terrore dei mesi maggio, giugno, luglio, perché si accumulavano tante cose, però. Né finora ho fatto esperienza di povertà attraverso un modo serio della malattia, della solitudine, quindi sono una persona molto ricca io. E quindi la mia esperienza della povertà, quella più seria, è quella che in questo momento faccio. Ed è la mia povertà rispetto a voi e rispetto alle persone alle quali ogni giorno, in un modo o nell'altro, devo rendere ragione della mia speranza e un'ipotesi di speranza. E lì si fa un'esperienza di grande povertà. E quindi anche il cammino verso la domenica, capisco vi sembrerà quasi ridicolo, per me è sempre fatto così, insomma, che si comincia abbastanza bene al lunedì, perché butto l'occhio su quello che si ascolterà e si celebrerà la domenica, bene, mi sembrano anche dei testi belli, interessanti, poi però più passano i giorni più mi sento vuoto, povero, e quindi col problema di dire ma che cosa vado a dire poi domenica però. E poi questa sensazione di povertà mi rimane, poi il Signore ci pensa un po' lui, insomma, le cose vanno come vanno e via. Però siete voi in qualche modo la mia vera paura. Io non ho paura dell'arcivescovo, poverino. Una volta avevo un po' più paura dei carabinieri, ma però adesso quello mi è un po' calato, insomma. Invece di voi ho proprio paura, perché? Perché mi sento povero. E allora per questo motivo la parola che oggi celebriamo è stata importante per me, perché mi ha ricordato che anche il Signore però si è fatto povero. Tutto quello che Lui è e tutto quello che Lui ha lo vuole regalare. Lo regala sempre, diversamente da dei che accumulano, lui è fatto per dare. In questi giorni è stato molto in compagnia del padre e del figlio per alcuni testi dell'Evangelista Giovanni sui quali abbiamo un po' pregato, e anche lì il rapporto, per esempio, tra il padre e il figlio è un rapporto straordinario, perché il padre tutto quello che ha e tutto quello che è lo dona a suo figlio, e suo figlio non ha niente da dire né niente da fare se non quello che ha ricevuto da suo padre. E continuamente loro si danno gloria, dice, no? Perché uno parla benissimo dell'altro, l'altro parla benissimo dell'uno. E quindi si vogliono bene. E quindi volendosi bene si regalano tutto quello che hanno. E ancora una volta mi ricordavo di quando al venerdì sera tornavo in treno da Milano e raccoglievo gli appunti di filosofia teoretica e cercavo di metterli su un quadernetto, perché poi mi vedevo la sera del venerdì con i i miei amici del clan degli scout e io volevo regalargli quello che avevo ricevuto e ci tenevo molto. Se no cosa mi serve per fare l'esame, no? Siccome invece erano anche delle cose che mi sembravano interessanti, importanti, però non si poteva portarle nel linguaggio dell'aula dell'università e quindi bisognava tradurle in vita, in storia, in esperienza, però desideravo comunicare, ecco. A me pare che questa sia la grande strada. Oggi avete sentito questa parabola, no? Di questo qui che accumula, accumula, accumula. Dice, ma per cosa accumuli poi? E te ne fai? È vero, e si dà da fare, traffica e butta giù vecchi magazzini e le ricostruisce di nuovi. E mi ha un po' impressionato il fatto che dovesse metterci dentro il grano. Perché mi ha impressionato? Perché con il grano si fa il pane. E allora piano piano in questi giorni mi è venuto dentro questo pensiero, guarda bene come siamo fortunati noi, che invece il grano non lo mettiamo nel granaio ma subito lo trasformiamo in pane, perché bisogna che domenica possiamo dire prendete, mangiate e spezzarlo e darlo. Sì, è vero, il Signore è venuto a insegnarci un'altra strada, che non bisogna accumulare, bisogna dare, bisogna dare. È vero. Anche tutto quello che il cristianesimo ha acquisito nei secoli, insomma, no? Di tesori, di arte, di templi, chissà se sono cose che a lui vanno bene. Certamente chi le ha fatte l'ha fatto per onorarlo, insomma, no? Però un po' a rischio, no? Un po' a rischio. Adesso c'è un patrimonio enorme, è vero, e bisogna provare a capire cosa se ne fa, perché mantenerlo non ci riusciamo, venderlo chissà chi lo compra, e come si fa a tenere su tutta sta roba, è vero, è un problema questo accumulo che si è fatto. È un problema, ma il problema non sta tanto adesso nell'aver accumulato tanta roba, anche se è un po' come avete visto, insomma, no? Si muovono delle cose anche nella curia romana, nei viaggi papali, negli accenni di discorso, si capisce che è vero, però io ho fiducia perché abbiamo questo pane. Abbiamo questo pane che è il Vangelo, e abbiamo questo pane che è il pane dell'Eucarestia, e ognuno di noi, no, che cos'ha di bello? Ha la sua vita, ha la sua vita. Per esempio io so che molti di voi oggi a motivo degli scout aspettano dei ritorni a casa, no? Aspettano dei ritorni a casa. È vero, e sarà bello domandare a loro, allora raccontami che cosa hai fatto, che cosa hai visto, cosa hai imparato. Ma facendo così anche voi, no? Desidererete spendere affetto, mostrare gioia, mostrare l'esuberanza dell'accoglienza. E quindi anche questo incontro, un incontro che sembra piccolino, sarà molto importante. È vero. Ecco perché? Perché è importante ormai tutta la sapienza che la nostra vita nasce da questo mistero di Dio. È vero. E invece di essere uno che sta sempre su onnipotente, onnisciente, è vero, sempre pieno, è un Dio che si svuota perché si comunica tutto, continuamente, continuamente. È vero, sapete, no? Perché ce lo siamo già detti, che l'amore è l'unica realtà che cresce se la si spende. Tutte le altre cose diminuiscono, no? Compresa la voce, se ne sprechi troppo poi la perdi, se svuoti un po' il portafoglio per forza poi è più vuoto, se spendi molti anni della vita alla fine ne restano pochi, invece l'amore cresce sempre. E anzi, per crescere deve essere steso, no? Perché se uno non ama, dice, ma guarda che picchione, con tutto quello che ha avuto, è vero, adesso non si spende più, non si spende più, è vero. E qualche volta per paura, qualche volta per stanchezza, qualche volta un po' perché ci si sente anche vendicativi magari nei confronti di qualche aspetto della nostra vita. Ma allora non fare, no, non disturbarmi, non ne ho voglia. E poi invece per fortuna veniamo a nutrirci, a dissetarci alla fonte del grande povero, di questo grande povero che è Dio, è vero? E che la cosa più grande che lui ha e che lui è la cosa che proprio vuole regalare. E tutti noi abbiamo sperimentato l'amore di Dio, in tante maniere l'abbiamo sperimentato. Perché non è che si sperimenta l'amore se si crede in Dio. No, si sperimenta l'amore e poi qualche volta a qualcuno viene anche più intimamente rivelato che lì dentro c'è Dio, lì dentro c'è Dio, il canto antico, no? Ricordate, dov'è carità e amore? Lì c'è Dio. L'esperienza fondamentale però è l'amore. Anche quando gli ebrei sono scappati via dall'Egitto, dove li tenevano prigionieri e schiavi, loro non hanno conosciuto Dio, non sono andati prima al catechismo per capire chi era Dio e dopo... No, è successo come un colpo di vento, è arrivato un passo che ha detto, ma ha detto Dio nel deserto di venirvi a portare fuori tutti, ma chi sei tu, eccetera, eccetera, c'erano tutti questi problemi che anche Mosè ha avuto, perché non si fidavano di lui. Poi dice, adesso arriviamo davanti al mare, quelli lì corrono dietro i carri, cosa facciamo? Avanti, avanti, vedrete che va bene. Oh. E quindi prima, con un braccio forte, una mano potente e affettuosa, li ha tirati fuori dalla schiavitù, li ha messi nella libertà dei figli di Dio, li guidava di giorno con la nube e di notte col fuoco, e poi solo a un certo punto ha cominciato a dire chi sono, chi sono io, come possiamo stare insieme. Quindi l'amore precede la fede, precede la fede. Qualcuno mi ha scritto proprio in questi giorni, mi ha detto, certo, se avessi la fede, forse sarei anche capace di voler bene. E io gli ho risposto così, comincia a voler bene, poi vedremo, insomma, la fede è vera, verrà. Perché la fede non è altro che la pienezza del dono di Dio, no? La pienezza del dono di Dio. Però alla fine le persone scoprono che l'amore è la parola e la realtà che riassume tutto il senso della vita, il significato della vita. Uno magari ha dato altri significati, la cultura, magari il denaro stesso, il successo, la carriera politica, la bellezza, però piano piano, tutte queste cose si capisce che cadono e sono invece enormemente sostenute se sono continuamente nutrite dall'amore. È vero. Finché alla fine appunto abbiamo scoperto che c'è questa fonte dell'amore e noi Dio lo conosciamo solo così e quindi anche abbiamo un'esperienza della vita fatta in questo modo, è vero, ha avuto un grande amore, ha speso tutto, cioè, ma non andava mai a messa e non è mica vero, ha continuamente celebrato la messa. Perché la messa che cos'è? È la grande vicenda di un Dio che si spende tutto, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, questo sangue è versato per voi e per tutti. E in quel momento, capite, la cosa va fuori dalla chiesa, è vero, va a casa nostra, va dai nostri amici, è vero, va in tante situazioni che sembrano lontanissime, ma l'amore di Dio si fa vicino. La cosa che in questi mesi stiamo tornando a sperare, infatti, è quello di far sì che la nostra fede sia veramente il regalo per tutti, non sia quello di una parte. È stato un grande errore che pian piano si è costruito, capite? Per cui noi propriamente non potremo metterci con le religioni, perché le religioni a un certo punto si limitano, ma noi non possiamo limitarci. Facciamo dei gravi errori se ci limitiamo, la paghiamo anche cara. Anche questa settimana un signore mi ha scritto che 37 anni fa è nato al Sant'Orso, all'ospedale, un po' forse con qualche difficoltà, e l'hanno subito battezzato, e lui mi ha scritto che bisogna dire che lui non vuole più essere battezzato, Allora adesso dobbiamo mettere una cosa scritta dicendo questo signore qui non vuole più ottenere il battesimo, così. Però un po' magari mi dispiace, ma io non è che lo senta fuori gioco, anzi, prima non sapevo neanche chi era, per trovarlo sui registri del Sant'Orso l'abbiamo dovuto scartabellare e adesso so come si chiama, è vero, so come si chiama, adesso tutte le volte che dico il Padre Nostro dico diciamolo insieme e via, è vero. E me lo prendo vicino, no? Come voi quando avete nostalgia di una persona cara e col vostro affetto ve la portate vicino, no? Com'è la potenza della preghiera che è capace di superare tutte le distanze. Sapete, no, che l'amore è così potente che funziona addirittura di più a distanza, è una roba da matti, quella lì, è una roba da matti, perché se tu ci sei, ti vedo, ti voglio bene, possiamo parlarci, è vero, possiamo anche magari un certo momento su una cosa non tanto capirci, poi ci sono... ma se tu sei lontana, tu sei terribilmente vicina, perché sei terribilmente lontana, e quindi l'amore ti insegue, no? Il mio amore ti insegue, e la tua presenza lontana, io voglio continuamente recuperarla vicino a me, mi pare persino di sentire il tuo profumo, vedete la potenza dell'amore, è infinita, è infinita. Io non mi ponevo da giovane dei problemi sulla resurrezione, perché siccome ho un cattivo rapporto con la morte, proprio con la morte fisica ho un cattivo rapporto, mi si riempiva continuamente la testa di fantasmi e non risolvevo niente, quindi ho un po' censurato, insomma, questa cosa, mi sono messo nelle mani di Dio a dire, oh, pensaci te, non so cosa dirti, so che è la roba più importante, ma non sono capace di starci dentro. Ma quando hanno cominciato ad andare via da qui, per andare nel giardino di Dio, le persone preziose della mia vita, quelle che mi avevano magari generato, nutrito, istruito, accarezzato, allora ho conosciuto la risurrezione, ho conosciuto, e adesso la conosco sempre la risurrezione. Perché? Perché conoscendo lo strato drammatico della morte, poi dopo sono sorpreso, commosso, perché improvvisamente una persona comincia a ripresentarsi alla memoria, poi al tuo presente, e poi al tuo cuore, poi alla guida delle tue azioni, alla compagnia che ci si può fare. È vero? Allora si capisce che siamo tutti nella vita. E che tutti siamo chiamati a una vita sempre più intensa, persino dalla povertà della morte. Però appunto, la proposta allora di questa domenica è decisamente di cambiare registro. E che non vuol dire un distacco dalle cose come disprezzo, non vuol dire questo. Noi non apparteniamo a questa spiritualità. Insieme a San Francesco noi ringraziamo il Signore per il sole, per la luna, per l'erba, per i fiori, noi lo ringraziamo per tutto. Ci va tutto benone, tutto è bellissimo, tutto è bellissimo. Persino la Patrizia che continua a star male, 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 adesso si pensa anche al trapianto, però anche stamattina ho fatto una telefonatina, lei tutta piena di vita, di dolcezza, di bontà, è vero, è com'è feconda la vita sua in questo momento. Quindi si tratta però di cambiare il registro, e invece di accumulare bisogna spendere, è vero? Gli ebrei dicono che loro sono fatti grosso modo così, che una generazione accumula il patrimonio e quella successiva la spende, che una generazione va in sinagoga e la successiva va via. Ci si dà il cambio, no? Mi ricordo che facevamo questa questione al nostro papà, che era un uomo di grande povertà evangelica, che però ci ha lasciato fin troppa roba, è vero, allora noi gli dicevamo, allora tu sei quello che accumula e noi quello che dobbiamo proprio rovinare tutto. Non rovinate niente, lui diceva, non rovinate niente, però cercate di spendere, cercate di spendere. E lui cercava di spendere, è vero, e da lui abbiamo avuto delle istruzioni di povertà molto interessanti, insomma, no? Perché ricordo che quando veniva la Quaresima, alla sera, c'era a tavola, c'era gente che ci serviva a tavola, quindi per dirvi quanto purgatorio dobbiamo farci per le nostre eccessive ricchezze, però quando si arrivava da lui gli mettevano una tazzona di latte e un pane, e noi diciamo, come fa così? E la mamma diceva, beh, è Quaresima, e il papà fa così. E poi a partire da lì abbiamo scoperto tantissime cose della sua povertà. Ricordo sempre la vergogna di una sera dove io l'ho accompagnato a Roma perché dovevo andare all'università, a quel punto si era trasferita a Roma, e lui mi ha detto accompagnami, poi siamo andati e lui aveva prenotato una stanza e va bene, me ne di una non ce n'è più nessuna. Come facciamo adesso qui, andiamo via? Dopo un po' torna lì, dice no, posto a posto, la stanza c'è, è una stanza che non ha il bagno, però accontentati, e ci dico va benissimo. La mattina dopo ho scoperto che lui aveva chiuso a chiave la porta del bagno e aveva dormito nella vasca. E lui era mio padre, e lui era mio padre. Ecco, è bellissimo quando si conoscono delle persone che concepiscono la vita come una grande spesa, come un grande dono. E sapete, sono persone ricchissime in genere, sono persone che, convinte di avere ricevuto moltissimo, sentono il bisogno di fare della loro vita una mensa imbandita. Sono quelle persone per le quali c'è sempre posto a tavola, no? C'è sempre posto a tavola. E uno accende e dice: qualche non abbiamo niente da offrire, dice: no, ma vedrai che troviamo qualche cosa. E si trova il tempo, si trova l'affetto, si trova il posto di tavola. Quindi bisogna fare una vita da signori. Bisogna fare una vita da signori, e cioè da figli di Dio. Il più ricco di tutti, che è il figlio di Dio, è venuto a insegnarci come si spende tutto, fino alla croce. È vero. E questa spesa, quanto è stata feconda, è vero, quanto è stata feconda, perché alla fine della messa faccio sempre una preghiera per voi, la faccio anche oggi. Mentre vi tolgo i paramenti faccio sempre una preghiera, e la preghiera qual è? Signore, fa che questa povera gente possa portare a casa qualche cosa e possa fare mensa della sua vita, perché il mio sogno è pensare che di cuore in cuore, di voce in voce, è vero, il senso della vita è sempre quello di una mensa imbandita. Ho portato a casa qualche cosa di buono per te. Ti ho portato a casa una sorpresa. Però molte volte non è che la si possa presentare, non sia opportuno presentare, ma si fa una carezza, si fa un sorriso. Ti ho portato a casa qualche cosa di buono. Non abbiamo niente, Signore, di nostro da portare ai nostri figli. Se tu non riempi questa mano e questo cuore del tuo dono, io oggi che cosa preparo per loro? Che cosa preparo per lui? E quindi la nostra stessa povertà, capito, diventa la nostra ricchezza. Perché siamo invitati a pregare? Per dirgli: dammi una mano, abbi misericordia, accendi una luce, è vero, concedimi una parola. E allora il Signore fa regali, il Signore fa regali. E allora, avendo ricevuto regali, possiamo fare regali. Io vi chiederei oggi di provare a voltare questa pagina, perché capisco che le preoccupazioni della vita, anche la paura, sono così forti che ha tutta una sua serietà la preoccupazione di cercare di avere, di prendere, di metter via, di risparmiare, è comprensibile, è vero? Proviamo però per un po', ogni tanto, a celebrare la follia di Dio. È vero, è diventato veramente il nostro Signore quando ha speso tutto se stesso. Vi ricordate il nostro amico, quell'ufficiale romano che ha guidato il trappello dell'esecuzione della pena di morte nei confronti di questo giudeo Gesù, che quando lui è morto, è vero, ha guardato e ha detto: ma questo qui era il figlio di Dio. E dalla morte ha capito tutto il segreto di quell'omino che lui aveva appena crocifisso. Allora, in questo mi pare che oggi sia bello domandare al Signore, chiedergli di poter avere la possibilità di preparare sempre una buona cena per i nostri cari o per quelli che lui ha bisogno di mandarci e di far passare davanti alla nostra casa e alla nostra mensa. Il Signore vi riempia della sua benedizione, è vero, e riempie a tutti noi di quello che da soli non sapremmo né dire né dare né fare, ma che Lui provvederà senz'altro.